Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, giornalista del quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Eccoci. Ecco, buongiorno a tutti. Ricordiamo prima di iniziare la trasmissione che gli SMS che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Iniziamo questa nostra rassegna stampa di oggi con i titoli dei giornali, delle prime pagine dei giornali che si perdono al largo delle acque della Libia, si inabissano poi successivamente sulle solite pensioni, risalgono carsicamente sul percorso della politica, accidentato della politica, e poi via via si perdono nei mille rivoli della cronaca. Iniziamo col Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, cioè il giornalone, apre con la Libia, appunto, la Libia, i migranti, il caso dei migranti. Abbiamo visto ieri spegnersi il sorriso di Federica Mogherini, alto rappresentante per gli esteri dell'Unione Europea, perché in realtà pare che siamo da capo alla procedura d'emergenza che era stata tanto caldeggiata da Juncker per lo spalmamento, per il fatto di distribuire le quote dei migranti in modo comunque uguale, comparativo in tutti gli stati. Pare si stia naufragando contro l'intervento di inquadrata falange di Francia, Spagna, Bulgaria e dei paesi del nord, che ovviamente non vogliono la ripartizione in quanto obbligatoria dei migranti nei loro territori. L'avevano sempre detto, ed è un fronte che non si sta lacerando come si pensava. Il titolo del Corriere della Sera: sia le navi antiscafiste ma lite sulle quote, bozza ONU, controlli Libia per un anno. Il Consiglio UE dice il comando delle operazioni di pattugliamento avrà sede a Roma, e questo è qualcuno dice un contentino che ci danno, ma via libera del Consiglio dei ministri degli esteri e della difesa dell'Unione Europea alla missione militare contro i trafficanti di esseri umani che salpano dalle coste della Libia. Il comando sarà a Roma, l'ONU chiede controlli per un anno. E costo della missione 11,82 milioni di euro, e si accende lo scontro sulle quote e sull'accoglienza. È interessante un commento del nerista, ma in questo caso editorialista, sui fatti di Nera. Non c'è niente di più nero della migrazione in questo momento. Fiorenza Sarzanini, pagina 33, pregiata firma del Corriere della Sera, che scrive: il rischio che salti tutto adesso è più che concreto. Scusate, la retromarcia di Francia e Spagna sulla distribuzione dei profughi in base alle quote rischia di vanificare l'intesa raggiunta a Bruxelles la scorsa settimana. Il fronte inizialmente compatto, che vedeva Parigi e Madrid al fianco di Roma e Berlino, si sta sgretolando, come dicevamo prima. Sul cambio di rotta del governo pesano le resistenze politiche interne, le paure dei cittadini, l'incertezza del funzionamento di un sistema di riconciliazione esposto a numerose variabili. E poi Sarzanini si inabissi avventura in una disamina abbastanza articolata dei motivi che hanno spinto i vari stati a chiudersi a riccio. Oltre alle quote di distribuzione, scrive, c'è l'obbligo per ogni paese di rispettare le procedure per l'identificazione e il fotosegnalamento degli stranieri, che è una cosa che la Lega, tanto per la idea, in Italia predicava già da qualche anno, guardata con molto sospetto e con oggetto di strali e di accuse da parte del centro-sinistra. Giusto per chiarire un'idea, l'idea del fotosegnalamento degli stranieri è un'idea ovviamente di sicurezza che già da qualche anno galleggia nelle maglie dello Stato italiano. Ciò comporta, scrive la Sarzanini, investimenti però economici e impiego di mezzi uomini per garantire che tutto sia fatto a regola d'arte. Quanto sta accadendo nelle ultime ore è invece il segnale che egoismi e interessi nazionali stanno prevalendo su quelli comuni. Forte la possibilità che l'Italia, finora in prima linea a gestire l'accoglienza degli stranieri attraverso il Mediterraneo, resti nuovamente da sola. Il 27 maggio la Commissione dovrebbe rendere noti alcuni dettagli operativi del piano. Una delle ipotesi più accreditate riguarda la fissazione di un tetto numerico sui migranti. C'è chi parla di 20.000, c'è chi parla, io aggiungo, di 50.000 addirittura. Se davvero si sceglierà questa strada, di fatto verrà meno uno dei pilastri dell'accordo faticosamente raggiunto, che era quello che voleva appunto Juncker, che con un colpo di lombo, stranamente per Juncker, gli risulta abbastanza difficile di solito essere decisionista, ma spinto dalle 800 morte nel Mediterraneo, quindi da questa pietà somana che aveva avvolto per una settimana i nostri politici europei, era arrivato al, ricordiamo tutti, al richiedere una procedura addirittura di emergenza che consentisse di distribuire equamente per quote proporzionali i migranti in tutti gli stati europei, compresi quelli dell'est, compresa la Bulgaria, che assolutamente che ha un grado di immigrazione zero e vuole mantenere quel grado nonostante prenda i contributi della comunità europea, e compresa la Francia, nella quale Francia, Spagna e poi i paesi del nord, salvo la Svezia, che è il paese, ricordo, il secondo paese che ha il grado d'accoglienza migliore al mondo, soprattutto in Europa, per quanto riguarda i migranti europei. E quindi termina la Sarzanini, quindi, ma non avrà alcuna utilità reale, quindi se si arriverà a un blocco delle quote tra i 20 e i 50.000 migranti, non avrà alcuna utilità reale, non servirà ad alleggerire la pressione su quegli stati che sono punto di primo ingresso, quindi tendenzialmente l'Italia e Malta, né a garantire chi abbia diritto d'asilo, perché fuga dalla guerra e persecuzione, fuga dalla guerra e dalla persecuzione, e questi signori non possono trovare una sistemazione adeguata, una possibilità di futuro con questo tipo di norme. In effetti abbiamo riscontrato che nel discorso ieri di Federica Mogherini al Parlamento europeo è sparita per esempio la parola missione di polizia, missione militare, non si parla più di missione, si parla eventualmente di navi di appoggio sulla base del progetto Triton, navi di appoggio militari che possono eventualmente intercettare in acque della Libia i cosiddetti barconi carichi di carne umana, e anche qui sul fatto di poterli affondare o meno si è aperta una querela inutile a mio parere, ma abbastanza farraginosa e polverosa, che culminerà comunque in una risoluzione presumibilmente dell'ONU. Repubblica, ecco qui, vediamo Repubblica pagina 6, richiama comunque questa idea della missione contro gli scafisti. Repubblica titola pagina 6, via libera dei ministri UE, Mattarella, in Libia serve una soluzione politica, non militare, accordo tra Francia, Italia e Germania per il drone europeo, qui viene introdotto l'elemento tecnologico e c'è uno specchietto, un'infografica in cui si spiega cosa sarà il drone europeo, questo robot volante che attraverserà in lungo e in largo il Mediterraneo. È un progetto che dovrà essere una cosa a metà strada fra il Global Hawk e il Predator, che sono due modelli simili utilizzati negli Stati Uniti. Interessante è, sempre su Repubblica, sempre sullo stesso tema, invece una intervista che Andrea Bonanni fa al presidente Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo in carica dal gennaio del 2012. Vi ricordate, Schulz è quello del pat a Berlusconi ed è soprattutto stato uno dei più grandi sostenitori, almeno all'inizio, di Matteo Renzi in Europa. Ebbene, Schulz viene attaccato in maniera rigorosa da Bonanni con una domanda. Presidente Schulz, si parla, dice Bonanni, di 20.000 profughi, abbiamo detto che quella è la cifra tra i 20 e i 50.000. Secondo lei può bastare per calmare la situazione in paesi come Italia, Grecia e Malta? Risponde Schulz, più che tentare di diminuire le misure proposte dalla Commissione, lo sforzo deve essere di tutti in assicurare che le misure a breve termine possono essere messe in atto. Il Parlamento si adopererà perché le proposte della Commissione possono essere tradotte in politiche e legislazione. In pratica è abbastanza fumoso Schulz in questa risposta, infatti Bonanni incalza, ma basterà, si potrebbe sempre dire, si poteva fare di più, che in realtà è il pensiero che abbiamo fatto tutti, ma rispetto alla logica del ci vuole ben altro, l'azione della Commissione è un'ambizione fin qui mancata, eccetera. Poi Schulz, proseguendo nell'intervista, dice: mi limito a considerare che il Parlamento europeo per primo aveva chiesto che la Commissione mettesse in atto un sistema di protezione temporanea dei migranti, parlando della procedura d'urgenza, che è quella, ricordiamo, che consente che i provvedimenti della comunità europea vengano presi non all'unanimità ma a maggioranza. Quindi tendenzialmente, siccome la Germania poi è d'accordo, ricordiamo che la Germania ha cambiato idea sui migranti, la Germania che ha una grande tradizione di ospitalità, grazie alla sua cancelliera Angela Merkel, si è resa conto che i 100.000 migranti che è piovuti sulle sue coste, nei suoi territori attraverso l'Italia tendenzialmente, stanno aumentando e probabilmente arriveranno a 400.000 nei prossimi mesi. E quindi la Merkel pensa a uno sbalestramento della sua bilancia commerciale, agli strascichi che potrebbero avere sull'economia questa grande torma di migranti, di pellegrini quasi, una cosa che richiama quasi il tempo delle crociate, il Rinascimento, insomma migliaia, decine di migliaia di migranti che invadono la Germania. Per la Merkel sono, voglio dire, oltre che un afflato umanitario, potrebbero essere anche un pericolo sociale, tra virgolette, se sono troppi e soprattutto se non sono rifugiati. E quindi in questo caso si è imposta e ha imposto questa procedura d'urgenza, che comunque a quanto pare ha delle resistenze estremamente forti. E poi abbiamo, scusate, dopo Schulz, la Repubblica fa una disamina abbastanza articolata sui costi della missione, 11,8 milioni, un costo stimato per la fase iniziale 2 mesi, passata la prima fase si vedrà se rinnovare il mandato di altri 12 mesi, eccetera. Il quartier generale sarà a Roma, il comando dell'ammiraglio italiano Enrico Credendino. E c'è una vignetta di LK abbastanza acida, un personaggio dice a un altro: lanciata l'operazione antiscafisti, ora vediamo dove va a esplodere, dove andrà a esplodere la situazione degli antiscafisti. In modo quasi completamente diverso, molto più ovviamente cristiano, umanitario, cattolico, in questo modo affronta l'argomento Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Avvenire sempre in prima pagina. Parla di UE che si divide sulle quote dell'accoglienza, ostaggi 3 volte in un articolo di Paolo Lambruschi, alla fine l'Unione Europea ha ritrovato l'unità davanti alla sola prospettiva di scovare e bombardare i barconi, e Lambruschi non è d'accordo e dice che in questo senso, in questo caso, i migranti ci rimettono 3 volte, la prima volta ostaggi delle guerre, dei dittatori e dei terroristi, la seconda volta dei trafficanti senza scrupoli, la terza trasformandoli in scudi umani su barconi e gommoni. Non tutti gli scafisti e le organizzazioni che trafficano sono legate allo Stato Islamico in Libia, ma certo nessuno di loro si farebbe scrupoli davanti all'uso cinico di donne e di bambini. Sempre su questo argomento, il Fatto Quotidiano ha un taglio medio: battaglia navale contro gli scafisti, la UE abbassa il tiro, pagina 13, ed è un articolo di Gian Piero Gramaglia, ed è un articolo molto di cronaca. Il fronte della solidarietà si è sbrecciato, dice Gramaglia, dagli un'ulteriore picconata, ci pensa il segretario generale della NATO Stoltenberg, norvegese, che torna ad agitare il drappo della paura, che ripete che terroristi e jihadisti potrebbero mescolarsi ai migranti e ai barconi. Cioè ci sta bene il ritorno dei satrapi, dice il Fatto, se tengono sotto controllo gli integralisti. Eppure secondo Frontex e persino secondo il ministro Alfano non c'è traccia dei terroristi sui balconi. Ma questa dei terroristi in realtà è una ipotesi non campata in aria, perché l'ISIS è già la terza volta che manda dei messaggi ben chiari sulla possibilità di introdurre terroristi, insomma uomini kamikaze, comunque jihadisti, all'interno dei viaggi della cosiddetta Speranza. Dopo il Fatto Quotidiano, due giornali opposti, un giornale opposto è Libero, il mio giornale, con un pezzo di Gianluigi Paragone: l'Europa getta la maschera ai profughi se li tiene in Italia, mamma mia, ora Gentiloni e la Mogherini, scrive Paragone, si sorprendono delle posizioni di Francia, Spagna e altri governi sulla distribuzione di quote, perché mai il fronte di chi è per il no è chiaro da sempre, e spiega Paragone che poi alla fine succederà che i profughi, un articolo che procede a pagina 13, ce lo terremo noi. E lo scenario di dichiarazioni euforiche di Renzi, convinto di portare l'Europa su posizioni filo italiane, spiega Paragone, è uno scenario che non è mai esistito se non appunto nella propaganda del Premier. Poi abbiamo il manifesto che titola In alto mare, il solito titolo a doppio senso del manifesto, e con le facce abbastanza sconvolte e livide di Federica Mogherini e di Gentiloni, del ministro Gentiloni. Il titolo è Sì all'Europa, l'intervento militare EUNAVFOR Med contro gli scafisti, tra virgolette, il titolo è già polemico, con l'Italia al comando, Mogherini il via a giugno, ma manca il voto ONU per la Libia e dalle già basse quote migranti, sempre tra virgolette, si ispirano quasi tutti i paesi europei. La democrazia fonda nel Mediterraneo è un fondo di Marco Ravelli che prende spunto da ciò che è accaduto ieri, quindi da questo fronte compatto nei confronti quindi del mancato trasferimento dei profughi nei vari stati, e fa una disamina accorta, accurata, abbastanza giustamente anche di parte, delle catastrofi europee della post-democrazia. Cancellata a memoria dei suoi fallimenti, l'Europa si prepara per via amministrativa a una nuova folle avventura di guerra nel Mediterraneo. L'Italia di Renzi, con il Partito della Nazione, è in prima fila. E poi Ravelli spiega praticamente come combattere attraverso tutta una serie di provvedimenti politici, tra cui la pregiudizialità politica, innovazione, relazionalità politica, forza politica, forza delle idee, insomma è un apparato che conosciamo, come combattere il Partito della Nazione di Renzi al momento che oggi non serve, la cosiddetta antipolitica rappresentata da Grillo, che Ravelli ritiene una iattura. Scusate, ecco, invece per sparigliare un attimo, sempre il tema dei migranti, c'è un articolo invece abbastanza sentito, come suo solito, sul Giornale di Vittorio Feltri, che però prende l'argomento dal taglio del Salone del Libro. Allora, ricordiamo che il Salone del Libro avrà come protagonista del prossimo anno, Salone del Libro di Torino, l'Arabia Saudita, paese ospite del 2016, ed è già scoppiata la polemica non solo tra gli intellettuali, che si dividono in maniera accurata, c'è chi è assolutamente d'accordo ad aprirsi a questo paese, alle sue avanguardie letterarie, qualunque esse siano, e altri come Emanuele Trevi, sicuramente non tacciato di essere un intellettuale di destra, che dice: la trovo una decisione inaccettabile, allora perché non invitare la Corea del Nord, almeno lì le donne possono guidare, dice in un articolo scritto da Alessandro Gnocchi, che è il capo della cultura del Giornale. Scarica barile su chi abbia voluto Riyadh al Salone, e Feltri commenta: l'anno prossimo la tradizionale manifestazione libraria che mobilita gli operatori del settore, oltre a numerosi scrittori, giornalisti e appassionati di lettura, vedrà al centro le avanguardie letterarie di Riyadh. E dice: abbiamo selezionato l'Arabia Saudita, un luogo dove i libri sono considerati il veleno dell'anima, tutti tranne uno il Corano, che non è solo un testo sacro ma legge dello Stato. Invitare questo paese che costringe i cittadini a vivere da trogloditi è inspiegabile. Feltri non ci va leggero, diciamo, non usa il fioretto ma lo spadone. Non pensiamo che i curatori della rassegna siano totalmente ingenui, ci deve essere un motivo. Dice: forse gli intelligentoni torinesi sono stati indotti a convocarli per compiacere qualche papavero politico. In realtà non si capisce il motivo, il motivo per cui sia stata invitata l'Arabia, che comunque non è un paese sicuramente letterariamente sugli scudi, appunto da un punto di vista editoriale ricco, ecco, diciamo così. Comunque questo chiude anche l'articolo di Feltri, chiude anche il Salone di Torino, i cui numeri sono abbastanza crescenti, vendite stabili, insomma è stato comunque un successo, non lo so se lo sarà il prossimo anno con l'Arabia Saudita ospite. Altro argomento del giorno, giusto per cambiare un attimo e elevarci, quindi uscire dal mare nostro e ributtarci nei nostri farraginosi problemi politici italiani, pensioni, così si ricalcano rimborsi e rivalutazioni. Farei una scelta, siccome tutti i giornali, tutte le prime pagine dei giornali campeggiano, sulle prime pagine campeggiano i titoli delle pensioni, di pensioni abbiamo abbondantemente parlato ieri, scusatemi, quindi con un atto, diciamo, tranchant, io prenderei solo ad esempio sulle pensioni ciò che scrive il Sole 24 Ore, sempre molto dettagliato. Pensioni, così si ricalcano rimborsi e valutazioni, è anche un pezzo di servizio nella legge di stabilità, interventi per una maggiore flessibilità in uscita. E poi ci sono i vari focus, da giugno all'assegno dal primo del mese, sterilizzati gli effetti dei coefficienti legati al PIL, della soluzione scelta e i margini nei conti. È un dossier abbastanza corposo che viene commentato da Salvatore Padula in un pezzo che si titola I vincoli UE e il realismo necessario tra conti e diritti, e Padula dice: non è facile dire se con il decreto legge approvato ieri, che limita poco più di 2 miliardi di rimborsi ai pensionati per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, ricordo che la Corte ha acquisito quasi un ruolo politico in questa vicenda, no? Quindi lo Stato ha dovuto prevedere a sborsare per adesso 2 miliardi, presumibilmente se avesse applicato alla lettera una sentenza che comunque è autoapplicativa dal momento in cui è stata pronunciata, avrebbe dovuto sborsare fino a 18/24 miliardi. Quindi Padula dice che Piercarlo Padoan ha preferito minimizzare l'impatto sui conti pubblici, perché ricordiamo Padoan era stretto tra la pronuncia della Corte della Costituzionale e la UE, i vincoli UE, non poteva sforare il famoso vincolo del 3%, perché saremmo incappati in una straordinaria procedura di infrazione che non meritiamo onestamente in questo momento. E quindi Padula dice che è una scelta di realismo quella di Padoan, è una scelta che il governo non poteva non fare, che tanto l'Europa quanto i mercati si aspettavano da noi, ed è il segno della consapevolezza che ogni intervento sulla riforma Fornero e sul futuro assetto del sistema previdenziale potrà essere strutturato solo nel rispetto dei vincoli della compatibilità dei conti pubblici, che poi significa riconoscere che la riforma Monti-Fornero, come abbiamo spesso detto, quella riforma specifica delle pensioni che aveva carattere di emergenza, molte, forse troppe rigidità che vanno superate. Però riconosce Padula che al tempo stesso non è possibile ignorare che la riforma, e bisogna essere onesti, qui in vigore dal 2012, garantirà risparmi di spesa per 80 miliardi fino al 2001, poi leggermente ridotti per effetto delle norme sugli esodati che non erano stati lievemente calcolati dal ministro Fornero, che rivendica anche dal suo punto di vista, giustamente, una riforma che comunque ha cambiato la storia del welfare italiano, non so se in bene o in male, questo lo sapranno solo gli dèi, come diceva qualcuno. I vincoli dell'Europa, Salvatore Padula continua il suo editoriale, ma proprio vi leggo tre righe in tutto. Quanto al decreto di ieri, non è difficile prevedere che non avrà vita facile, ecco, il problema sarà questo. Già durante l'iter parlamentare e poi forse soprattutto a causa dei molti ricorsi che saranno presentati ai pensionati esclusi dai rimborsi, il primo ricorso sarà quello del pensionato, del placido e pur feroce pensionato Salvatore, pensionato Giuseppe Cardinale, pensionato di Palermo, che ieri è stato intervistato dal Corriere della Sera, che ha già preannunciato ricorso perché ritiene il 500 euro che Renzi ha promesso come iniziale rimborso agli aventi diritto, semplicemente un obolo, una sorta di elemosina, e così faranno in molti. Forse meno comprensibili, scrive sempre Padula, sono i giudizi negativi che giungono dagli esponenti di forze politiche, oggi all'opposizione, che nel 2011 avevano votato proprio quella norma bocciata dalla Corte, ma è l'oblio, quindi in realtà il fatto di contraddirsi ogni 6-7 mesi è comunque una caratteristica della nostra politica dal patto del Nazareno in giù anzi. E quindi la verità è che il governo Renzi si trova con un macigno da 18 miliardi di euro pronto a schiantarsi sui conti pubblici, e Padula dice che fortunatamente il ministro Padoan è riuscito ad evitare questa, diciamo, difficile contingenza. E parla poi della Consulta, la quale ha bocciato in blocco la rivalutazione degli assegni 2012-2013, avendo ben presente la Consulta che a patire gli effetti più pesanti siano state le pensioni più basse, cioè quelle che oggi, con il meccanismo dell'una tantum, trovano la forma più consistente di riparazione. In pratica si dice che l'azione di Renzi e l'azione di Padoan, dice il Sole 24 Ore, di solito non molto largo di complimenti nei confronti di Renzi, in questo caso dice che la strategia è stata una strategia legittima e giusta per preservare i conti dello Stato, e solleva un problema che poi risolleva Sabino Cassese in un articolo sul Corriere della Sera che attiene alla Consulta in politica. E ricordiamo che quindi la Consulta, che è un organo, massimo organo del potere giurisdizionale in Italia, comunque da molto tempo a questa parte ha assunto probabilmente per una sorta di vuoto politico, un ruolo politico a sua volta, e con il lodo Alfano, per non parlare della legge elettorale, del consultellum, prima ancora con la sfiducia, io ricordo, il ministro Mancino, e poi sulle intercettazioni di Napolitano, Quirinale, cioè ormai la Consulta è di per sé quella che una volta era considerata, diceva, mi ricordo, Franco Modugno, un vecchio giurista, grande antico giurista, l'isola della ragione nel caos delle opinioni, il faro illuminante del tutto, oggi in realtà è un soggetto vero e proprio politico, e questa è un'opinione personale. Dunque, torniamo a un altro argomento. Una volta liquidato quello delle pensioni in modo così icastico e tranchant attraverso l'articolo del Sole 24 Ore, e andiamo alla Stampa e passiamo a un altro argomento che è quello graditissimo da tutti i talk show politici nazionali, che è quello del, delle politiche delle regionali in realtà, e Marcello Sorgi, con la lucidità che lo contraddistingue, scrive l'editoriale della Stampa: guerra civile a destra e a sinistra, rappresentando una balcanizzazione continua e trasversale nella politica italiana alla vigilia delle elezioni. Scrive Sorgi: non sarà affatto facile stavolta valutare i risultati delle regionali. E poi dice: il campo di battaglia è la Liguria, dove Pastorino, proposto da Cofferati e Civati, ricordiamo entrambi profughi ed esuli dal PD, tutti e due con il mente avvelenato nei confronti dei renziani, questo Pastorino corre contro la Paita messa in pista dal Partito Democratico. La Paita, a sua volta, aggiungo io, è oggetto di una faida interna anche tra i burlandiani, cioè coloro che l'avevano sostenuta all'inizio, alle primarie. La Paita, si diceva, fosse una promanazione quasi metafisica di Orlando, diceva qualcuno, ma pare che di Burlando, ma si stia, l'ex governatore pare che si stia abbastanza svincolando da questa condizione. Per la regionale, guerra civile, ecco qui ritorniamo sempre al pezzo di Sorgi, interessante, per non dire della riforma della scuola. Ecco, Sorgi fa tutta una disamina di tutti i macigni che sono capitati in questo periodo su Renzi, sulla capoccia di Renzi. Un'analoga implosione, anzi se possibile più fragorosa, sta avvenendo nel centrodestra, e qui fa una fotografa quello che l'assedio che sta subendo non solamente Berlusconi ma il centrodestra di fronte a se stesso, il violento faccia a faccia quotidiano tra Salvini e Alfano, e si contrappone faccia a faccia tra Fitto e Forza Italia. Fitto, ricordiamo, ex giovane ministro, un fan prodigio di Berlusconi, pugliese, che si è svincolato ieri, si è tolto anche dal PPE, si è scisso da Forza Italia, ha formato una lista sua. La situazione è tale, scrive Sorgi, che l'ex cavaliere, da leader indiscusso Berlusconi, quindi dell'intero centrodestra, nel giro di pochi mesi e soprattutto di questi ultimi giorni in cui aveva cercato di rientrare in campo, si è ridotto a capo di una corrente di fedelissimi e di un terzo dei parlamentari che aveva scelto e fatto eleggere uno per uno. Il processo disgregativo più avanzato in quest'ultimo schieramento, in cui appunto la leadership berlusconiana è in via di esaurimento. Ricordiamo comunque che da sondaggi, aggiungo io, della sondaggista principe di Berlusconi, ma insomma un personaggio stimato che è Alessandra Ghisleri, il marchio Berlusconi in sé varrebbe agli occhi degli elettori di centrodestra, non ancora stanchi del tutto della figura dell'anziano leader, varrebbe un 14-15%, il partito molto molto meno, siamo sulle soglie dell'8-7-8. Quindi in pratica dice non è meno grave nell'atto, perché al contrario della renziana, al massimo della sua forza, comporta conseguenze inattese da una parte e dall'altra. Parlando di Forza Italia, a sinistra l'obiettivo degli antirenziani non è tanto impedire la vittoria della Paita, e qui torniamo e possiamo anche citare un articolo del secolo XIX, non è tanto, dicevamo, una vittoria della Paita, l'idea dei Civati e degli altri, cioè degli antirenziani, ma è quella di mettere in difficoltà, nella difficoltà di scegliere se governare la regione negoziando con la destra di Toteo, una sorta di mini patto del Nazareno, o di trattare con i ribelli di Pastorino e Cofferati. Era in pratica la vecchia idea legata, parliamoci chiaro, all'Italicum, la grande corrente d'opposizione incistata all'interno del PD, che aveva i suoi rappresentanti massimi, da Torre, in Fassina, e insomma e nei bersaniani in genere, era quella che voleva l'apparentamento l'Italicum all'Italicum al secondo turno, cioè quell'apparentamento che avrebbe consentito a una minoranza scissa di poter giungere ad accordi con il vincitore, cioè con Renzi. La stessa cosa si sta ripetendo, pur con una legge elettorale diversa, alle regionali della Liguria. E, tra l'altro, aggiungo che il secolo XIX dice in prima pagina: l'ex balena bianca, la deriva fra Paita, Pastorino e Toti, rispecchia un po' quello che dice anche, che scrive anche Sorgi sulla Stampa. Il sostegno dell'ex balena bianca, il pezzo di Emanuele Rossi sul secolo XIX, e Raffaella Paita non è affatto scontato. Una parte del mondo cattolico si è orientata verso Giovanni Toti, una parte è tentata dal voto disgiunto. Rispetto a Burlando, la candidata presidente del PD ha perso il sostegno dell'UDC di Rosario Monteleone e ha guadagnato quello di Pierluigi Vinaia. Vabbè, questi sono candidati interni, ma anche Luca, potentati interni, scusate, ma anche Luca Pastorino, che è il candidato di Civati, conta sul sostegno di un pezzo del mondo cattolico, e la preferenza della Curia Genovese per Enrico Costa potrebbe trovare qualche defezione. Costa della lista Paita, scrive il XIX, che è sempre molto ben informato sulle cose di casa propria. E in pratica, ritornando a Sorgi, si delinea quindi all'interno del centrodestra la figura svettante di un Salvini in piena forma, che dice che è l'uomo forte al comando in questo momento, e poi parla di un centrodestra che si potrebbe trovare unito paradossalmente in Toscana, in Liguria, dove c'è Rixi, l'ex candidato che appoggia Toti, della Lega che appoggia Toti, ma in realtà i voti poi si incontreranno e si peseranno. E presumibilmente ad occhio questo sarà veramente un grosso banco di prova per un partito che deve, quello di Forza Italia, che deve completamente rinnovarsi e forse deve rinascere dalle proprie ceneri. Secondo alcuni Berlusconi vuole fare una bad company, cioè prendere tutto il vecchio, l'obsoleto, il carico di polvere del suo partito, come in una sorta di operazione all'Italia, anche se l'operazione Italia non ebbe grande successo a livello economico, e contrapporlo ad una best company che sarebbe una sorta di cerchio magico allargato a questo mitico partito repubblicano che Berlusconi ha sempre in mente di formare, ma il partito repubblicano prevede una piattaforma elettorale molto più ampia, perché Salvini e Meloni non abbiano intenzione di aderirvi finora. Sempre Repubblica, parliamo di sempre di politica. Repubblica, ecco, è tutto basato oggi su Berlusconi, che è stato comunque ieri attaccato in Piemonte, quindi è stato quasi oggetto di insulti, ma anche quasi di attacchi fisici. E, pagina 13, Stefano Folli parte dalla prima: io fuori dalla politica, la mossa di Berlusconi. Folli dice: si affretta Berlusconi a dire sì, sono fuori, farò il padre nobile, però sono qui per senso di responsabilità. E la verità è, dice Folli, che Berlusconi sa bene che il prossimo 1° giugno, fra meno di 2 settimane, la vecchia Forza Italia potrebbe trovarsi disgregata e irrilevante al pari del suo leader. E poi parla di Fitto, si augura che il tracollo elettorale di quel che resta del berlusconismo, chi è restato fino alla fine con il vecchio capo come un ideale repubblicano di Salò, come un ideale di Repubblica di Salò, cita Folli, si augura naturalmente che le armi segrete degli ultimi giorni di campagna elettorale esistano veramente e non siano un blef. E poi sotto ci sono invece, sotto pagina 13, dei segnali da parte del Movimento 5 Stelle in apertura nei confronti del PD. Oggi sì, dei grillini sulla legge degli ecoreati, che è una legge, diciamo, che fa bene a tutti, viva Dio. Di Maio dice: diciamo a Renzi che questo è il dialogo che ci piace, idem prevale la responsabilità. I Verdi non sono d'accordo, ma comunque si discute sui nuovi reati, tra cui il disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento del controllo, messa a bonifica, e con pene che arrivano a 20 anni e con aumenti proporzionati. Direi che è una cosa abbastanza innovativa questo accordo inedito, appunto, tra PD e Movimento 5 Stelle. E poi qualcuno, come Tommaso Ciriaco, sempre sulla pagina 10 di Repubblica, spiega che... La pagina 11 è un'intervista a Gianfranco Fini, ma non la leggo, preferisco ricordarlo da vivo, come diceva Marco Travaglio, anche perché è molto lunga. Invece si parla di una exit strategy, il Cavaliere prepara la sua exit strategy, ma come negli anni 80 sosterrò qualcuno, dice Berlusconi. In realtà l'exit strategy è probabilmente... ventilata, paventata dal fatto che ci potrebbe essere un cambio della guardia anche all'interno di Forza Italia, e non è detto, dato che qualche settimana fa Pier Silvio Berlusconi si lasciò sfuggire, è un peccato sperperare il patrimonio di Forza Italia, non è detto che il successore non sia tanto Marina quanto il figlio Pier Silvio, ma qui siamo nella fantapolitica veramente. Abbiamo poi, sempre a proposito di regioni, un pezzo straordinario, a mio parere. Una volta tanto si parla non di regioni in chiave, soprattutto in periodo elettorale, questo è un grosso atto di coraggio da parte di Gian Antonio Stella, si parla di regioni in chiave, quindi di sperpero. Specialità di Stella: così la Sicilia recupera soltanto il 2% di tasse, scrive Gian Antonio Stella, è un paradosso regionale. E Stella... dice che praticamente la regione siciliana non riesce a rastrellare più del 2% di tasse recuperabile. Ricordiamo che già la regione siciliana si accontenta, perché non di tutti i trasferimenti che lo Stato gli dà se ne trattiene il 100%, insomma. Ricordiamo che la regione che non dà nulla, l'ARS, io credo sia proprio una la culla di tutte le nequizie italiche. Vediamo un attimo, Stella dice: in totale i difensori della regione e della società regionale, alcuni pagati come dipendenti, altri come collaboratori, risultano essere 886. Per l'ufficio di Ragusa l'affitto mensile è di 30.000 euro, per quello di Catania la spesa supera i 40.000 euro, i dipendenti della Casa Bianca sono un po' meno, sono 446-440 in meno, e la Sicilia ha un esercito di 886 avvocati per non riscuotere le tasse. La società dell'isola recupera solo il 2% delle cartelle esattoriali, che è, devo dire, qualcosa di spaventoso. Ogni volta che si tocca la regione Sicilia siamo proprio nella fiction più nera e cupa per quanto riguarda proprio l'aspetto fiscale, tasse e amministrativo. Allora, Italia Oggi, a pagina 5, invece parla di sempre di regioni, parliamo e di politica, anzi, e si tira fuori un argomento che rimpalla così nel carsicamente nei sotterranei della politica romana, che è quella che il Nazareno potrebbe tornare. Per ricostituire il centrodestra Berlusconi ha bisogno di tempo, scrive Marco Bertoncini su Italia Oggi. Perfino un accenno al ripristino del patto del Nazareno, la cui sola evocazione, come più volte lo stesso Cavaliere ha dichiarato, anche quando il rapporto privilegiato con Renzi era in auge, causa emorragie di voti. Tuttavia, da personaggi di primo piano nel mondo renziano, si tende a riflettere su questa opzione. Dice sempre Italia Oggi, sull'altro versante, a tacere dei movimenti nemmeno troppo nascosti di Verdini, è probabile che Berlusconi abbia rimandato dopo le elezioni ogni riflessione. Non che egli pensi davvero a tornare all'accordo, però taluni progetti giudicati negativamente, giustizia RAI, conflitto di interesse, lo portano a riflettere. In pratica si tratta di ricostruire, come in una sorta di Riccardo III shakespeariano, il proprio regno sulle materie sanguinanti di Bosworth. Scusate la citazione. E poi, parlando sempre di politica, il foglio non riesco mai a capire l'apertura, perché ci sono 80 aperture di seguito, però fortunatamente qua, ecco, il taglio basso riguarda la politica e riguarda peraltro un intervento molto illuminante di Elena Centemero, responsabile della scuola di Forza Italia, che spiega perché la riforma di Renzi sulla scuola, che la scuola è un altro argomento che campeggia sulle prime pagine, anche se è molto in basso, attiene alla notizia che sono stati confermati i superpoteri al preside, ma poi ne parleremo. La nostra scuola ha bisogno di cambiare, dice la Centemero, e nel profondo può farlo solo se pone davvero al centro dei propri obiettivi la crescita delle studentesse, degli studentessi e degli studenti. Per questo è necessario un serio sistema di valutazione. Dice che praticamente Renzi ha fatto un buon lavoro. Con un articolo di Marco Valerio Loprete, che sovrasta il pezzo della Centemero, che dice: allora tenetevi il preside Travicello, lo spauracchio del dirigente scolastico dittatore viene agitato per tutelare lo status quo della scuola, così il preside è stato trasformato in un burocrate che non tocca palla su nulla. Analisi di Banca Italia OCSE e molto altro sulla, diciamo, la cosa, il fatto molto americano di poter dare dei superpoteri al preside. Infatti, eccoci qua, approvati sui nuovi poteri dei presidi, e andiamo di palo in frasca, ma l'argomento presidi, quindi Renzi, riforma della scuola, nuovo patto del Nazareno, argomento dei presidi, il Corriere della Sera, pagina 18-19, parla di questo, approvati i nuovi superpoteri, scuola sia la norma dei superpresidi, trasconti nel PD e docenti in piazza, il preside avrà potere di chiamata diretta sui docenti dei propri istituti, e poi nascerà una rete di scuole, ci sarà il nodo delle paritarie, insomma, comunque l'idea che ci sia un dirigente che possa decidere di tutto, ma che possa anche assumersi la responsabilità di tutto, è stata accolta più o meno da tutti. Ieri su questa disposizione è successo di tutto, soprattutto i sindacati sono esplosi, però poi, ecco, a disinnescare tutto con l'arma dell'ironia ci pensa Andrea Marcenaro sul Foglio, che dice: non esageriamo, ora mica è necessario avere come faro d'impotte, figurarsi se nel paese che ha dato in Italia Michele Marzano. Vabbè, poi parla di Harry De Luca e parla di tutti quelli che si buttano, compreso Renzi, compresi i presidi, compresi quelli che vogliono cambiare, e parla di quelli che si buttano passando al In un'analisi divertita e divertente, al pazzesco lancio a Yosemite, eseguito per metà da smargiasso e per l'altra per soldi da un signore che si chiama Potter, appunto Dean Potter, richiama Tut Potter, quindi che è quel signore che si è lanciato per provare un volo con la tuta alare e è caduto a 2286 metri, prima pagina del secolo XIX in California. Con lui c'era una cagnolina, si sono schiantati tutti e due. Però l'idea della metafora di Potter nel provare comunque il cambiamento a costo dello schiantarsi al suolo è comunque un'idea che ha accarezzato qualche corsivista di oggi. Abbiamo poi il Corriere, poi abbiamo una cosa interessante, non il Corriere ma il Messaggero, scusate, passiamo a un altro argomento che è un argomento che ieri tambureggiava sui telegiornali ieri sera, ed è il comportamento di Tsipras della Grecia, che a un certo punto vuole di nuovo il taglio del debito. Ricordiamo che la Grecia deve ancora ottenere l'ultima tranche di 240 miliardi di trasferimenti da parte della Comunità Europea per il suo salvataggio. L'ultima tranche, anzi la penultima, è quella di 3 miliardi e 2, mi pare, contro i finali 7,2, e la Grecia dice: non ci abbiamo più soldi, dovete darceli. Una lettera di Tsipras molto accurata: non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi. E Atene, scrive il Messaggero a pagina 15, Atene punta a chiudere l'accordo entro fine mese, un accordo che tendenzialmente dovrebbe consentire di tirare il fiato, quindi è un'altra dilazione dei pagamenti. Grecia, Tsipras vuole un taglio del debito. In Bruxelles, il negoziato da Grecia e creditori si avvia nervosamente, scrive il Messaggero, si avvia nervosamente alle battute finali, del resto i nodi sono su un tavolo da mesi, mentre cresce di giorno in giorno il pressing della BCE, dell'FMI e ovviamente della Commissione. Pier Moscovici intanto spiega che ancora non vi sono progressi su pensioni. Quindi Moscovici è il commissario degli affari economici dell'Unione Europea, spiega che ancora non vi sono progressi su pensioni e mercato del lavoro. Quindi Tsipras punta prima a una soluzione politica, questo solleverà un caso con il leader presente a Riga. Il presidente della Commissione Juncker dice di accelerare le riforme e meno austerità in cambio di aiuti. Ricordiamo che questo è un commento del tutto personale, che comunque non abbiamo ben chiaro ancora il progetto di riforme politiche, non l'ha ben chiaro neanche Varoufakis, il ministro dell'economia greco, il progetto di riforme politiche dei greci, appunto, progetto che prevede pensioni, riforme sulle pensioni, sulla ristrutturazione del debito, insomma sulla crescita. E l'FMI, che comunque è debitore di ancora, se non sbaglio, 400 o 700 milioni di euro, è creditore alla Grecia, dice che i colloqui sono comunque improduttivi e minaccia di bloccare i nuovi trasferimenti. La Grecia deve ancora 5 miliardi poi al fondo di Washington, e piangono anche miseria, però ricordiamoci che nessuno ha notato che Tsipras qualche settimana fa ha riassunto per esempio in blocco i 1500 dipendenti della TV pubblica che erano stati licenziati proprio per questioni di cassa, e sta riassumendo, certo sta rispettando un mandato diretto degli elettori, ma sta mandando a fondo praticamente il paese, che si trova nella condizione di non poter avere più alcuna possibilità nei confronti dell'FMI o della BCE, che si è spazientita la possibilità, eventualmente nessuno prospetta l'uscita della Grecia dal patto dell'Unione Europea, ma presumibilmente si arriverà, questo dicono i grandi economisti, se la situazione continua così e Varoufakis non si dà una svegliata, si procederà ad una sorta di default controllato, addirittura si parla di una moneta doppia particolare da utilizzare come il monopoli praticamente all'interno dello Stato, e che consentirebbe quindi allo Stato stesso di pagare i propri debiti nei confronti dei creditori interni. Ultima cosa, un'ultima notizia, Italia Oggi, divertente anche per chi adora la televisione o chi se ne sta il giovedì a seguire dare Santoro. Santoro, pagina 23, Gianfranco Ferroni dice: cerco strade nuove, su Cairo, molto attento ai conti, dovrebbe lanciare una sfida. In realtà il giornalista diciamo, si trova alla fine del proprio rapporto di lavoro con Cairo, costicchia, tanto lo costa 150.000 euro a puntata, quindi sti cavoli, direbbe qualcuno, non è così più produttivo dal punto di vista degli ascolti, e troverà altre strade con Sky e con la Rai. Auguri a Michele. Grazie a voi intanto, e poi la rassegna stampa finisce qui, e poi arriveremo al filo diretto, al mitico filo diretto con gli ascoltatori dopo, tra qualche minuto. Grazie.